tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Nuova dei Sum 41, si intitola Waiting on a Twist of Fate. Buongiorno Ale, buongiorno. Dov'è Maurizio?
Non ci sono perché io sono così, faccio quello che voglio.
Una
perché io mi sento
spregevole.
Sono spregevole, io vado alla stazione Termini a sputare addosso alla gente.
Allora, ci scrivono, attenzione perché la limitazione di Alessandro Di Rocchi, sì, di Maurizio è uguale.
Ho i brividi,
è veramente.
Buongiorno anche a te,
buongiorno a Luigi. Ragazzi, subito, il clamoroso di oggi di Giorgio Dell'Arti è inquietante. Pensa, clamoroso, i 10 paesi più popolosi del mondo,
sì,
i 10 paesi più, sì, popolosi del mondo, ce li hai presente, no? I più popolosi, beh, del mondo, sono tutti guidati da ultra settantenni.
Che è una cosa positiva, no?
È bello. I 10 paesi più popolosi del mondo, tutti guidati da, che ne so, la Cina, l'India.
Povero Xi Jinping c'ha più di...
Adesso controlliamoli tutti. Allora, aspetta, innanzitutto vediamo quali sono i 10 paesi più popolosi del mondo.
Posso gettarmi?
Vai.
Allora, l'India, e va bene. La Cina, ok, l'abbiamo detto. Poi, credo ci entri di diritto la Russia e gli Stati Uniti di America, siamo a 4.
Allora,
poi io ci metterei il Brasile.
Ne hai scordato uno prima, lo sai? Allora, vabbè, hai detto India e Cina, ok.
Poi India e Cina l'abbiamo detto.
Poi che hai detto?
Poi ci metto dentro la Russia e gli Stati Uniti d'America.
Allora, Stati Uniti, ok. Russia sta al nono posto.
Rientra
nei 10 più popolosi, ma al nono posto. Chi ci sta prima del
Brasile?
Brasile, al
Brasile, se, popolosi parli, eh?
Sì, sì.
Brasile, Messico,
sì,
sicuramente.
Sì.
Ti ci metto, sai, caro, cosa? Sì. L'Argentina.
No.
Vedi? No,
no,
bravissimo.
E da qui
no,
in poi, secondo me, non azzecchi più.
E mai,
perché non India, primo posto, Cina, secondo, e terzo, Stati Uniti, ok? Poi al quarto posto, anche io non ci avrei pensato.
Insospettabile.
Stupidamente. No, poi Indonesia, ma Indonesia per noi non esiste, cioè non ci pensiamo mai.
Infatti no.
E invece l'Indonesia. Pakistan, al quinto posto. Tu tieni presente anche però un po' una cosa, no? Che il Pakistan è quinto, ma ha 243 milioni di abitanti contro il 1.4 miliardi dei primi due, quindi c'è una differenza abissale.
È dovuta anche alla dimensione del territorio, no?
E
sulla
territorio,
popolosità.
Certo. Poi sesto posto Nigeria, settimo posto Brasile,
vedi?
Ottavo posto Bangladesh. Quindi no, tu metti insieme India, Pakistan e Bangladesh, arrivi tra il 1.4 miliardi dell'India, i 174 milioni del Bangladesh e 243 milioni del Pakistan, arrivi a sfondare quota quasi 2 milioni o 2 miliardi.
Se
arrivi,
tutto questo ci aggiungi la Cina, vuol dire che nell'est del mondo, cioè, stanno tutti là.
Poi il nono posto la Russia e decimo il Messico. I leader di questi paesi sono tutti, sono tutti over 70, cioè... in India c'è Narendra Modi è del 50, quindi ha fatto i calcoli, 74 anni. Poi la Cina, abbiamo detto, il leader si chiama Xi Jinping, che è del 53, quindi
71.
Ne ha 71. Poi Stati Uniti, sappiamo, Joe Biden anche se dovesse andare, anche Trump è over 70. Non è over 80, Biden addirittura credo che abbia 81 anni se non sbaglio, quindi è addirittura over 80. Poi Indonesia il leader è questo Joko Widodo, Widodo che è del 61. No, lui no però, aspetta,
no,
non torna.
Lui è giovine.
Lui non torna.
Lui è 63.
Forse non era lui la persona a cui si... Boh, adesso indagherei. Però lui effettivamente... Beh, giovanissimo, dai, più di 60 anni. Tutti i leader,
no,
devo dire.
Ti rendi conto che noi un ultra sessantenne diciamo, beh, giovane.
Poi controlliamo gli altri. Pakistan, Nigeria, Brasile, Bangladesh, Russia e Messico. Russia sappiamo, no? È Putin che ha più di... Lula credo anche in Brasile abbia più di 70 anni, adesso controlliamo subito.
Povero Lula.
È del 45 addirittura, lui ne ha quasi 80.
Quasi 80, meno
ne fa 78,
79.
78-79. Vabbè, insomma, questa è la situazione. Vediamo un po', dai, sentiamo.
Emilio!
Sì, Giancarlo, sì, va bene, poi sentiamo.
Emilio! Il clamoroso di Giorgio Dell'Arti.
Intanto si parla pochissimo sui giornali, ragazzi, di questa situazione che accade nel Mar Rosso, con l'Italia in guerra nel Mar Rosso, ma non se ne parla. No. Sabato la nave Caio Duilio ha abbattuto un drone degli UTI che volava a 6 km di distanza. Questa settimana le camere danno il via libera alla missione militare, e di questo noi sappiamo pochissimo perché
è molto poco
riportato. Io ti dico, Repubblica, ho qua i due principali giornali, no, del paese, Repubblica e Corriere della Sera, che aprono su altre questioni, ma insomma di fatto non...
non danno lo spazio che meriterebbe il fatto che stiamo, come dire, in conflitto in una zona
Guarda,
del mondo.
Repubblica,
siamo coinvolti.
Repubblica, guerra agli UTI, opposizione divisa sulla missione, ma è un trafiletto. Il Corriere, così ho colpito il drone, parla il comandante della nave italiana nel Mar Rosso, Gaza, tregua lontana, e la missione Aspides domani arriva in Senato, la ricostruzione dell'attacco UTI alla Caio Duilio, insomma, siamo in guerra. Siamo in guerra, ragazzi, con gli UTI, siamo in guerra nel Mar Rosso. Vabbè, poi ci sono i colloqui segreti fra Hamas e Israele, non hanno prodotto risultati, Biden si dice molto preoccupato. Intanto in Israele migliaia di persone scendono in piazza per chiedere le dimissioni di Netanyahu, perché insomma pare che Netanyahu stia attraversando un momento un po' di grande contestazione anche all'interno di Israele, la gente che lo sta contestando, la popolazione, ma anche all'interno del suo stesso governo, perché i risultati non arrivano. Hanno massacrato 35.000 palestinesi e poi di fatto ci sono ancora parecchi ostaggi. La guerra è,
sì,
insomma,
è
la guerra,
ben lontana dal definirsi conclusa.
Chiamiamola così. Migliaia di persone scendono in piazza. Benny Gantz è stato convocato a Washington all'insaputa, tra virgolette, o comunque contro il parere di Netanyahu. Quindi evidentemente c'è il desiderio da parte degli Stati Uniti di rompere il fronte del governo,
sì,
e di far cadere,
come spesso si fa, eh?
Sì, nel senso, se tu non mi dai retta, allora io provo un'altra strada.
Da dentro provo a
logorarti dall'interno. Va bene, intanto arrivano i Placebo, questa è The Bitter End su Radio Rock alle 7:14 minuti. Tra pochissimo 3899 106 600, leggiamo un po' di vostri messaggi.
Radio Rock Podcast.
Bene, allora, Bitter End, loro sono i Placebo. Vediamo un po' chi c'è. Quelli meno popolosi sono governati sempre da vecchi, secondo me bisognerebbe andare a vedere, i meno popolosi però sono degli stati un po' particolari. Allora, vediamo un attimo, aspetta, vediamo quali sono i meno popolosi in assoluto. Sono degli stati che probabilmente non abbiamo mai sentito. Allora, le isole Pitcairn sono lo stato meno popoloso in assoluto, con 40 abitanti nello stato.
Che meraviglia,
40 abitanti.
Poi, allora, domenica le elezioni, signori, calma,
vediamo,
calma.
Vediamo come si chiama il leader delle, ma forse c'è nemmeno, vediamo un po' il leader,
cioè, sono 40 in totale?
No, il leader è Carlo III, quindi, perché è un territorio d'oltremare britannico, quindi,
okay,
diciamo non c'è un non c'è un leader vero e proprio,
okay.
Poi abbiamo le isole Cocos o Niling, isole australiane, che hanno 593 abitanti. Queste sono popolose rispetto alle altre.
C'è gente.
e anche qua il governatore però è Carlo III, perché l'Inghilterra, devo dire, è andata dovunque è andata.
Tutto.
Poi al terz'ultimo posto c'è, con 764 abitanti, il paese, e il leader mi pare che sia anche lui un ultra ottantenne, se non sbaglio. Vediamo un attimo quanti anni ha. Credo che abbia questa monarchia assoluta, lui è del 36, nato a Buenos Aires nel 36, quindi...
36, ragazzi, sono 90, anzi,
no, 80,
88.
88,
giusto?
88, sì.
Perché nel 2036 ne farebbe 100, 2026 90, sì, sì, meno sì. 2, 88.
Papa Francesco, cioè,
88, ragazzi,
Papa Francesco, 88 anni,
88,
città del Vaticano, terz'ultimo stato più popoloso, 764.
88 è la cifra alla quale arriverebbe Biden qualora fosse nominato di nuovo con un secondo incarico, quindi capite insomma che...
Oh, poi c'è, aspetta, non riesco a trovarne manco uno, perché poi c'è Isola di Natale, al quart'ultimo posto, 1692 abitanti, però c'è sempre Carlo III.
Ma quanta
comunque,
roba c'è?
Non è un ragazzino, tra l'altro. Tokelau, che sta vicino alla Nuova Zelanda, vediamo un po' chi c'è.
Sì, Tokelau.
Soprano Carlo III.
Niente, non c'è niente da fare.
Poi Niue, Nuova Zelanda. Niue, vediamo
Carlo
un po'. III. Soprano Carlo III.
Dai!
Carlo III, quante cazzo c'è?
Grande Carlo.
Poi le isole Norfolk in Australia, vediamo un po' chi
Carlo
è
III,
il
dai.
Sovrano. Carlo III.
Dai, Carlo,
Carlo,
Carlo
III. Aspetta, sto risalendo. Le isole Falkland. Vabbè, questo è facile.
Vabbè.
Isole Falkland, sapete, vicino alla le Malvinas, come le chiamano gli argentini, le Falkland per gli inglesi, sovrano Carlo III.
Carlo III.
Poi vediamo ancora Montserrat, questo sta vicino al Regno Unito, vicino al Regno Unito. Aspetta che non lo trovo più, eccolo qua. Montserrat, Isola, Carlo III.
Carlo III.
Carlo III. Poi vediamo ancora. Sant'Elena, Ascensione e Tristan de Cunha. Regno Unito.
Carlo III.
Regno Unito, vicino all'Africa. Carlo III.
Carlo III.
Anzi, riesci, aspetta, ti diamo un po'. Finalmente. Al 237esimo posto, San Pierre e Miquelon.
San Pierre e Miquelon.
Capo di Stato, Emmanuel Macron.
Dove si trova questo Miquelon?
Carlo III. Si trova,
Macron, ma sta abdicando in favore di Carlo III.
Vicino al Canada.
Bello, molto bello.
Poi c'è San Bartlemy, anche qua Macron.
Sì,
Tuvalu.
Questa roba di Samoa.
Tuvalu sta, praticamente è un'isola della Polinesia. Okay. Il re è Carlo III.
Carlo III. Diciamo che si dividono tutto, Carlo III,
Nauru,
e Macron.
Esatto. Nauru è stato della Micronesia.
Sì. Indovinate un po'.
Il presidente è David Adeng. L'abbiamo trovato uno, cazzo.
Però
David
lo stanno deponendo.
Adeng è pure giovane, del 69. È nato a Nauru, un avvocato e politico naurano.
54 anni.
Dal 30 ottobre 2023 presidente di Nauru. Presidente del Parlamento di Nauru dal 2008, più volte ministro delle finanze e della giustizia di Nauru. Viva Nauru a questo punto.
Nauru, vediamo un po'
com'è
Nauru.
È lo stato più piccolo e indipendente, lo vogliamo dire? Nauru.
Forte,
ha 12.700 abitanti, forte e
bello.
Indipendente dal 68. Però è considerata, vedi, la repubblica indipendente più piccola del mondo. Tutti a Nauru, ragazzi.
Ma guarda che
bellezza. Sia per abitanti, sia per superficie. In quanto gli stati più piccoli, cioè Città del Vaticano e Principato di Monaco, non hanno istituzioni repubblicane. È il più piccolo paese non europeo in termini di superficie. Nauru, uno degli stati al mondo privi di una città capitale. Non hanno nemmeno la capitale, per quanto sono piccoli.
Anche se in
genere si tende a identificarla con Yaren, che è il centro urbano di maggiori dimensioni, nonché sede del governo. Nauru è membro delle Nazioni Unite, del Forum delle Isole del Pacifico, del Commonwealth delle Nazioni e del Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Dal 1888 al 1919 ha fatto parte dell'impero coloniale tedesco. Facente parte della Nuova Guinea tedesca,
cioè c'ha il prodotto interno lordo, il PIL, che è
tutti,
diciamo,
Nauru,
il fatturato medio di una squadra di calcio di Serie A.
L'inno nazionale è intitolato Nauru Buyema,
che noi sappiamo
Buyema, che sarebbe Nauru nostra patria, no? Sarebbe l'inno nazionale,
e noi conosciamo e canteremo tra poco insieme.
Tra poco avremo il presidente qui.
Vieni,
con noi,
caro.
La bandiera, società, vediamo un po', è un isolotto praticamente, è un isolotto meraviglioso. Ah, ragazzi, abitanti naurani, 58%, altre etnie del Pacifico 26%, cinesi 8%, europei 8%. Religione predominante è quella cristiana, quindi andiamo pure lì tranquilli, manco c'è.
Noi possiamo andare a vivere a Nauru.
Stabilizza troppo. Due terzi dei fedeli sono protestanti, un terzo è cattolico. Ah, sono cristiani protestanti, però. Vabbè, che ci frega.
Vabbè, dai.
Naurano, la lingua ufficiale, l'inglese è ampiamente parlato e utilizzato negli atti ufficiali e negli scambi commerciali. Ragazzi, tutti a Nauru.
Ragazzi, cercatela, di una bellezza le immagini che ci sono.
Politica, economia.
Su Google è veramente un
Noci di cocco e frutti di mare. Attenzione, noci di cocco e frutti di mare, non il contrario, noci di mare e frutti di cocco. No, noci di cocco e frutti di mare hanno un ruolo importante nella gastronomia naurana.
Bene.
Nauruana. Nel corso del XX secolo si è distintale la scrittrice Margaret Hendry, mentre in ambito musicale l'ex presidente di Nauru, Baron Waka, che noi adesso ascolteremo.
Però
Baron Waka.
C'è anche da dire che è il paese con più obesi e più fumatori al mondo. La storia di Nauru, da paradiso terrestre a isola inabitabile. È il paese con più obesi al mondo. La storia di questa piccolissima repubblica della Micronesia è uno dei tanti esempi dello scempio provocato dall'uomo in natura e di ciò che la corsa verso la ricchezza facile può causare. C'è un documentarista turco, che è il signor Rui Zana, che è andato a fare lì una roba. È il paese più grasso del pianeta. Il 97% degli uomini, il 93% delle donne sono definiti e certificati come clinicamente obesi, con tutti i problemi che...
Però ho visto il presidente, non sembra obeso il presidente.
Lui è rimasto magro.
Forse perché la politica ti asciuga, no? Ti prosciuga lo stress, che ne so. Comunque, ragazzi, sono due hotel nell'isola. l'Odina Iwo Hotel, sito nel distretto di Aiwo, e il Menin Hotel, locato nel distretto di Anibare. Quest'ultimo è il più costoso dei due, ospitando 119 camere, ristoranti thailandesi e cinesi, oltre all'unica discoteca di Nauru. Ragazzi, vogliamo andare a fare una a trasmettere da Nauru?
Cioè, tu capisci che tu devi fare un volo di un tot, tipo per esempio questo è volato da Istanbul a San Francisco per 14 ore,
sì,
sosta di 7 e poi si prende un altro aereo,
bello,
per altre 13 ore di viaggio,
bello,
per
arrivare lì a Nauru bello tranquillo, alla grande.
Radio Rock Podcast.
Little Me, loro sono i Born for Pyros. Nel frattempo, Vannaccio candidato, lo dirò qualche giorno prima.
Eh sì,
qualche giorno prima, aspetta, cosa?
Delle votazioni. Lui, che ne so, si vota domenica, lui venerdì sera dirà sì, io ci sono anch'io.
Aspetta, qualche giorno prima tu dici rispetto alle votazioni, potrebbe essere anche rispetto a un'altra cosa. Qualche giorno prima dell'estate, qualche giorno prima delle mie
qualche
vacanze.
Qualche giorno prima così.
Qualche giorno prima di Natale.
Sì. Lui, chi ne frega.
Qualche giorno prima dell'uscita dei risultati elettorali.
Esatto.
Qualche giorno prima dell'insediamento, del mio insediamento.
O qualche giorno.
Ah, sapete, io ero candidato. E sono stato eletto.
Qualche giorno prima dopo i risultati.
Mannacci, ti sembra un po' un'impregazione?
Mannacci la miseria.
Mannacci, guarda.
No, l'unica cosa che penso è che ci sarà anche e qualcuno che lo voterà. Cioè, nel senso, noi pensiamo che sia un po' un disegno,
anche
una macchietta, no?
Voi avete sentito quella roba orripilante che ha detto su Marco Mengoni, la gonna di Marco Mengoni? A me fa ridere un uomo. Un uomo sì, deve essere libero di mettersi la gonna, io sono libero di ridere, queste robe qua. E io vedevo, non è inquietante tanto quello, ma
io sono pure libero di dirti che sei un coglione.
Sì, sì, allora sì.
Siamo tutti liberi.
Ma quello che ho letto sotto, cioè i commenti sono: ah, oh, fino a una cosa incredibile, cosa ha detto? Una cosa incredibile, cosa avrà detto mai?
No, spero sempre che siano dei troll o dei profili falsi. Scritti, non lo so. Invece, purtroppo, credo ci sia gente vera.
Una guerra utile, insomma, utile.
Utile.
Allora, ma l'Italia non rinnegava la guerra. Buongiorno, Cristina. Sarei curioso di sapere se esiste una classifica dei paesi più popolosi in base ai chilometri quadrati di territorio. Eh no, la densità sarebbe. Aspetta, esatto. Te lo dico subito. Densità, aspetta, paesi maggiore.
Aspetta, facciamo della ricerca. Stamattina tutte ricerche delle medie in geografia.
Tutte ricerche inutili, tra l'altro. Allora, ecco qua, per densità di popolazione. Allora, mondo.
Mondo.
Allora, quella è Macao, che è considerata una città. Vabbè, se la vogliamo considerare, è una città della Cina, però ha uno statuto indipendente.
Okay.
È un'ex colonia portoghese, quindi è regione speciale cinese. Quindi, se la vogliamo considerare uno stato, è questa, perché ha una densità di popolazione di 20.497 persone per chilometro quadrato, Macao. Poi al secondo posto, che sarebbe però il primo se consideriamo gli stati veri e propri, c'è Monaco con 19.292 per chilometro quadrato. Poi c'è Singapore, poi c'è la città del Vaticano, poi vado in ordine: Bahrain, Malta, Maldive, Bangladesh, degli stati un pochino più grossi, insomma, sicuramente tra i primi, e poi abbiamo Taiwan al 15° posto nella lista totale tra gli stati non riconosciuti, cioè Palestina, 15° posto. Poi abbiamo Taiwan, Barbados e Mauritius. Questo è, diciamo,
Maurizio
Paniconi.
Esatto, Paniconi è molto popoloso.
Fa molta densità di popolazione. Allora, intanto tregua a Gaza, dicevo, le condizioni di Israele, Hamas ci dia la lista degli ostaggi vivi, ma si comincia a spezzare il fronte del governo con i negoziati frenetici che continuano al Cairo. E questo caso, la visita di Benny Gantz negli USA. Negli USA, invitato dal governo americano, Netanyahu risponde: il premier è uno solo, forza, avanti, non sono io,
crediamo in lui.
Esatto, il premier è uno solo. Harris invece dice: cessate il fuoco subito. Quindi si stanno un po' alzando i toni. Non lo so cos'altro deve succedere, cioè, vogliamo aspettare che muoiano tutti per poi intervenire.
Pure il Papa ha detto basta, famola finita,
il
basta,
fuoco
basta.
Io direi di leggere il diario di Gaza di Sami El Yarami di oggi, vediamo un po' che cosa ci dice, com'è la situazione da quelle parti. Vado. Aspettando la pace, o quantomeno quella tregua di cui si discute tanto e che non arriva mai, a Gaza si continua a morire di guerra. morte che sorprende nei momenti più impensati mentre ci si accapiglia, ormai anche noi resi barbari dalla fame per un sacco di farina. Mandano l'esercito israeliano in quel panico a cui reagisce sempre nello stesso modo, sparando, come è accaduto giorni fa durante la distribuzione degli aiuti alla rotonda a Nablusi, 112 persone uccise. Ora, o c'è chi muore in culla, si fa per dire, visto che le ultime piccole vittime, due gemellini, dormivano su un tappeto in una tenda. Wissam e Naem Abu Hamza avevano 4 mesi appena e nella loro breve vita non hanno conosciuto altro che bombe, vittime più giovani delle 14 di una sola famiglia uccisa ieri notte. Numeri nella triste lista dei bambini uccisi dalle bombe o dalla fame, come soprattutto a nord sta accadendo, visto che non si trova cibo decente da settimane. Me lo conferma mia sorella Samia, che si trova nella mia casa nel campo di Jabalia. Non hanno scorte da ormai 9 giorni, si nutrono principalmente di erba e i suoi figli hanno sfidato il pericolo e camminato per 6 ore per riportare a casa qualche grammo di farina. Israele vuole finirci anche così, affamandoci, bloccando gli aiuti con scuse arbitrarie e regole che cambiano continuamente, mettendo sotto accusa l'UNRWA, l'agenzia ONU che li distribuiva, e a poco serve che gli americani, egiziani e giordani provano a lanciare dal cielo. Bisogna essere molto fortunati per accaparrarsi quei pacchi, e anche giovani e perfino cattivi. Non basta che ti cada in testa una scatola, bisogna poi saperla difendere dall'orda affamata che ti travolge. Qui a giorni inizierà il Ramadan, mese sacro dell'Islam. Tutti dicono che la tregua deve necessariamente arrivare prima, ma per ora la soluzione pare ancora lontana. Tanto che già 2 delle famiglie con cui finora abbiamo convissuto a Rafah si sono spostate nella tendopoli che abbiamo costruito a Khan Yunis, mentre io resto in attesa che il nome delle mie figlie entri nelle liste di chi può uscire da Gaza. Ci aspettavamo accadesse prima, ma ho chiamato l'agenzia e mi dicono che i tempi si sono allungati a causa della grande richiesta. Usciranno, mi hanno promesso, nel corso di questa settimana. Nel frattempo tutti discutono di come affrontare il periodo sacro. Difficilmente la gente sarà in grado di osservare i precetti, a partire dal digiuno. Siamo affamati, non possiamo pensare di imporre a chi muore di stenti di non sostenersi col poco che ha dall'alba al tramonto. Chi è in grado e ha fede farà del suo meglio. Gli altri già dicono che la situazione di Gaza rientra nelle eccezioni permesse a malati e donne incinte. D'altronde il digiuno è possibile quando a fine giornata hai di che nutrirti. Ma carne e verdure, indispensabili per il pasto tipico di fine giornata durante il Ramadan, non ci sono o costano carissimi. Impossibile per noi osservare l'aspetto sociale, che pure è tipico di questo e consiste nel far visita ad amici e parenti. Di solito nelle occasioni straordinarie le autorità religiose danno precetti da seguire ed eventuali eccezioni. Questa è la prima volta che affrontiamo un Ramadan di questo tipo. Nessuno si è fatto vivo. Non il ministro della religione di Gaza, non gli imam locali, che se non sono morti, legati come sono ad Hamas, hanno gettato le tonache. E nemmeno le autorità religiose di un qualunque paese vicino. La gente si sente abbandonata a se stessa quando più avrebbe bisogno di Dio. Radio Rock
Podcast. News con Hysteria, il nostro super classico di oggi, primo insieme. Senti un po', Ale, qui leggevo che innanzitutto c'è il rischio che ci sia un aumento benzina nei prossimi giorni in Italia.
Che non è male.
Anche in Italia, perché l'OPEC ha deciso di tagliare la produzione di petrolio per mantenere alto il prezzo del barile. E poi Trump vince le primarie anche in Michigan, Idaho e Missouri. Sondaggi lo vedono al 48%. Sondaggi, diciamo così, per le presidenziali al 48% lui e al 43% Biden. Vuol dire che c'è un 10% ancora, che è tanto, di elettori indecisi, che potrebbe chiaramente
quello
ribaltare,
che deciderà.
Cioè, diciamo che Trump al momento è in vantaggio, ma c'è un bel margine per poter
comunque l'osservazione
recuperare.
È che dovunque nel mondo il partito degli indecisi è di fatto l'ago della bilancia di qualsiasi controversia politica.
Tra l'altro c'è questo pezzo a cui facevamo riferimento prima su Repubblica di Anna Lombardi oggi. La metà della popolazione globale è governata da ultrasettantenni. E quindi non è un mondo per giovani, leader si intende. Negli Stati Uniti c'è l'81enne, abbiamo detto, Joe Biden, e il 77enne Donald Trump. Secondo un recente sondaggio, addirittura il 73% degli americani ritiene il presidente in carica troppo anziano per un secondo mandato, eppure i democratici hanno deciso di ricandidarlo. Tra l'altro le confusioni che fa. L'altro giorno ha fatto un'altra sì. gaffa, ha confuso un altro. Poi baci, poi fa queste cose un po' strane, tipo Aisa ha baciato in testa Giorgia Meloni, no?
Sì. Così, non lo so, è una cosa un po'. È proprio un non, sembra sempre di più simile al nonnetto che alle feste di Natale.
Anche un po' inquietante, no? Che fa queste cose, eppure dice cazzo Stefano. Vabbè, comunque. Le cose non vanno meglio nemmeno altrove. Leader ultra settantenni guidano infatti più della metà della popolazione mondiale. Quindi a dominare la top 10 della gerontocrazia nei paesi più popolosi c'è cioè proprio Biden, ma poi abbiamo Paul Biya, 91 anni, presidente del Cameron fin dall'82, dallo scorso 1982, poi lontano 1982. Poi secondo posto spetta al brasiliano Lula, 78 anni, tornato a guidare il suo paese a gennaio 23. Medaglia di bronzo al premio del Bangladesh, Sheikh Hasina Wazed, 76 anni, che ha vinto il quinto mandato a gennaio dopo aver soffocato l'opposizione. Poi seguono il premier indiano uscente, Narendra Modi, 73 anni, già in pole position per ottenere un terzo incarico dopo le elezioni di aprile. Coetanei sono il presidente russo Putin, il cinese Xi Jinping, il nigeriano Bola Ahmed Tinubu e pure il leader della sinistra messicana Andrés Manuel López Obrador, tutti classe 53. Alla lista potrebbe aggiungersi l'indonesiano Prabowo Subianto, come dicevamo prima, 72 anni, il meglio piazzato alle elezioni di febbraio in Indonesia, i cui risultati però arriveranno a fine marzo. Un decennio fa, quando alla Casa Bianca c'era un presidente giovane come Obama, le cose sembravano andare in tutt'altra direzione. Cioè 10 anni fa, pensate, avevamo Obama alla Casa Bianca e tutti i leader, diciamo, non giovanissimi, magari non di 40 anni, ma insomma sicuramente non di 70-80. A determinare l'attuale boom dei leader boomer, il boom dei boomer, principalmente due fattori: autocrati come Xi, Xi e Putin hanno rafforzato la loro presa sul potere, mentre nelle democrazie vincere è diventato sempre più costoso e questo ha lasciato spazio a politici navigati dalle reti economiche ben rodate. A dispetto della popolazione più anziana, il vecchio continente a sorpresa va in controtendenza, perché in Europa va molto meglio invece. Il vecchio continente esprime leader più giovani, quindi 46 anni Macron e Zelensky. Poi, che tra l'altro lui ha nominato un premier, lui sapete, presidente francese, ha nominato un premier più giovane, 34 anni appena, Gabriel Attal. Poi Giorgia Meloni del 77, quindi ne ha 47. Pedro Sanchez, nato nel 72, secondo il politologo svedese Axel Sundström, leader anziani allontanano i giovani dalla politica. Beh, mi sembra abbastanza evidente. Sì. Determinano un ciclo di alienazione, dice il Wall Street Journal, che affronta il tema. Candidati che hanno l'età dei loro nonni allontanano i giovani dalle urne, ma questo certo non stimola i politici anziani a concentrarsi sui timori delle nuove generazioni dalle ingerenze dell'intelligenza artificiale ai cambiamenti climatici. Questa è un po'
infatti
la
il timore non è la voglia di, no, volendo riprendere un vecchio refrain di un amaro refrain di Matteo Renzi della rottamazione, no, vi ricordate tutta quella tematica?
Sì,
il punto non è quello, il punto è capire come può una classe politica così lontana per età poi pensare al fatto che bisogna oggi pensare a quello che accadrà su questo pianeta tra 50 anni. Cioè, oggettivamente, un ottantenne deve essere un ottantenne illuminato, no?
Sì,
no, perché altrimenti come può?
Sono pochi. Allora, vedi Nauru e poi muori. Sì, ci scrive qualcuno.
È così. Abbiamo scoperto delle cose inquietanti.
Nauru, dai, cazzo, togli quel braccio da dentro a quel nano. No, due no, dai, è troppo. Dai.
È troppo. Poi sentiamo ancora, vai.
Mamma mia, voglio diventare una bella cicciona di Nauru.
Una cicciona di Nauru, esatto. Brava Valentina, vai,
bella,
sentiamo
sì,
ancora. Vai.
Buongiorno, ma la camera ardente di Mauri quando e dove?
Vi faremo sapere più presto.
Faremo a Nauru. La camera di Mauri.
Tutti a Nauru. A Nauru la polizia ha comprato una Lamborghini, ma la gente non riesce a mettersi in macchina per obesità. Questo è vero, Gabriele. Notizia che quest'isola
cioè,
è la nazione più ricca del mondo.
Esatto.
Che cazzo è successo?
Lì, sostanzialmente, grazie agli escrementi dei volatili, avevano il fosfato, una roba del genere, che l'ha resa per un momento un posto molto appetibile, con un reddito pro capite altissimo.
Sì.
Poi è successo che sta roba è finita, non se l'è più filata nessuno, e allora adesso per raccimolare qualcosa come stato, addirittura accolgono tutti gli indesiderati, per esempio dell'Australia, e li buttano tutti là. Però non c'è più quel tipo di ricchezza, non c'è più nessun controllo, il fumo per esempio è diventato un... un problema grave insieme all'obesità.
Vogliamo
il che
ristrutturare Nauru, ci siamo venuti a vivere, la sistemiamo sì. un attimo noi.
Innanzitutto accendi un DAB.
Ci dicono che Nauru ha una sola strada che gira intorno all'isola in tempi di vacche grasse, cioè qualcuno che si è specializzato nel peggio di noi su Nauru, che ricordiamolo è lo stato indipendente più piccolo del mondo. Tra gli stati non soggetti alla giurisdizione di altri paesi, tipo le ex colonie, diceva una sola strada che gira intorno all'isola. In tempi di vacche grasse, la popolazione correva con auto di lusso che poi, quando si rompevano, abbandonava al ciglio della strada.
Così,
ora così passa e butta via.
È una Ferrari, ma è rotta.
Non parte più, non parte via. Più. Ma magari è una stronzata, via, via. Un'altra Getta. Ferrari, forza avanti. Via. Cioè, che il bello. Massimo della follia. Che follia. Allora, ora è il cimitero di auto abbandonate più grande al mondo. Ci sono una marea di macchine che magari si può.
Uno volendo dall'anno, ecco, facciamo cosa, una cosa. Apriamo un'impresa, andiamo, ci prendiamo tutte le. Cioè, costa un po' riportarle qui.
Allora,
credo.
Buongiorno dall'Olanda, ma dove sta Maurizio? A Nauru. Sta a Nauru, sta in avanscoperta, diciamo, no?
Sta si fumando tantissimo e mangia.
Mangia da come un pazzo. Allora, appena staccato dal lavoro, tra tre giorni metterò piede in Giappone per due settimane, bella per tutti. Ti invidiamo, caro Giorgio, ti invidiamo.
Anche se Nauru.
Anche se Nauru non è male pure. Ma vince Trump sicuro perché Biden si scorda che è stato candidato. Orca, ho sbagliato, ero candidato.
Secondo Ianse per Mauri, dai, Mauri, insegna agli angeli a non fare un cazzo.
Allora, fun fact, sulle isole Pitcairn ci sono i discendenti degli ammutinati del Bounty ed hanno ancora inflessioni nella lingua dell'inglese marinaresco del Settecento. Fantastico, meraviglioso.
E quindi bisogna aggiornare Giorgio Dell'Arti. Il clamoroso di oggi è che i primi 10 sono governati da ultrasettantenni e gli ultimi 10 sono governati da Carlo III.
Sì, più o meno è così. Più o meno è così. Che è un ultrasettantenne anche lui. Torvaianica, Carlo III, ci scrivono intanto. Un'altra notizia di cui non si parla. Come sta Maurizio? Abbiamo detto. Tra poco, tra l'altro, interverrà direttamente da Nauru più tardi. Ricerche inutili che non ci porteranno a nulla, ma l'importante è stare insieme a voi, presentare il piacevole tempo insieme. Che ci lascerà sicuramente arricchiti.
Chi l'ha detto che non portano a nulla?
Bravo, Ale.
Grazie, ma dico perché non porta a nulla? Scusate.
Porta nulla lo dici tu.
Allora.
Sei una persona spregevole. Allora, Nauru gemellata con Nuoro. Intanto ci scrivono. Vedete su YouTube Nova Alexio che racconta Nauru. Bello, ragazzi.
Quindi
bello.
C'era un universo.
Buongiorno, ragazzi. Io basta a fare Giancarlone.
Allora, improvvisa sì, dice improvvisa dimissione, ondata di dimissione nell'esercito israeliano. Sì, che poi allora bisogna vedere un attimo, nel senso che sai, potrebbe essere un regolamento di conti interno più che, non è che dici, sai, sono improvvisamente questi contrammiraglio, tenente colonnello, portavoce dell'IDF che si sono dimessi, non è che l'hanno fatto perché si sono resi conto improvvisamente che stavano morendo troppi palestinesi.
Magari, ma non credo.
Temo che non sia quello il punto, però insomma, vabbè, dai, sentiamo.
Emilio, hai visto? Sono ritornato, te stavi a preoccupare.
Allora, Chiara Ferragni ospite a Che Tempo Che Fa, nel frattempo da Fabio Fazio, sul 9, giacca e pantaloni neri, dice Giorgio Dell'Arti, occhi pieni di lacrime, un fazzoletto in mano, al solito non ha detto niente di rilevante. Bene, durissimo Giorgio Dell'Arti, è durissimo.
Lui, dice però. Niente di rilevante, una persona risponde anche alle domande che gli fanno, no? Quindi voglio dire.
Beh sì, la Meloni ha ottenuto, Meloni quindi, ha ottenuto Giorgio Dell'Arti, questi articoli, ha ottenuto la stima di Biden, l'ha ottenuta. Salvini allora dice di fare il tifo per Trump. Pare che Federica possa o voglia presto sostituirlo come segretario della Lega, perché pare che nella Lega stiano proprio i ferri corti e i nordisti e soprattutto i veneti stanno sul piede di guerra e vogliono un nuovo segretario.
Come lo segano?
Stanno portando. Oh, Andrea Gianvruno invece.
Gianvruno.
Era sabato allo stadio di Monza per assistere alla partita tra i padroni di casa e la Roma. Due file sopra di lui sedeva Paolo Berlusconi.
Ed è un caso?
Attenzione, mettiamo insieme i punti. Tra l'altro c'è una cosa interessante. La regina Camilla ha detto di essere stanca e di volere qualche giorno di riposo. Sai che stavo riflettendo su questa cosa? L'annuncio, la regina Camilla, due punti, sono stanca.
Molto stanca.
Ha creato non poco sconcerto. Aspetta. Allora, tra l'altro avremo, credo, anche Antonio Caprari Catanotra che ci racconterà tra poco di questo sconcerto in un paese abituato alla tempra inossidabile di Elisabetta. Però lo sai che penso anche una cosa, sì, c'è questa, e ci riflettiamo tra un attimo, c'è questo luogo comune, no? Che per me è un luogo comune, dei vecchi che ha la tempra delle nostre nonne, ha la tempra di Elisabetta, ha la tempra...
Morivano 20 anni prima, vabbè, in media, ma che
no,
dite?
Ma non è solo questo, secondo me non è un discorso di tempra, è un discorso che purtroppo fino a 20, 30, 40 anni fa c'era negli uomini e nelle donne, molto anche nelle donne, un senso del dovere molto forte che faceva sì che si sfondavano pur di...
Non ammettere di aver bisogno
di riposo, di aver bisogno di rilassarsi, cioè avevano un senso della responsabilità, del dovere, secondo me sbagliando, nel senso che non si può della vita pensare soltanto a quello che è il tuo dovere, che è una roba poi tra l'altro che viene anche secondo me dalla religione, nel senso che no, il senso di colpa, l'espiazione dei doveri, dobbiamo soffrire, siamo nati per soffrire, la vita dopo la morte sarà quella che ci premierà, intanto in questa vita dobbiamo soffrire, dobbiamo star male, eccetera eccetera. Quindi, secondo me, non è un problema di tempra, cioè non è il fatto che chi ha oggi 100 anni o 10 anni fa ce n'aveva 90 o oggi ce n'ha 90 è più forte di noi, che siamo più deboli, che... no, è che sono persone purtroppo nate nel rigore, nell'estetica del rigore totale, no? Sì, in cui dovevano sempre performare, sempre essere presenti, sempre... cioè, una madre... Adesso pensiamo, una madre 50 anni fa non si poteva permettere di dire sono stanca e dire al marito cucina te oggi per i figli perché sono stanca, oppure che si cucinino loro un panino. Non esiste, cioè, mia nonna non lo poteva fare, ma non, quindi non è che mia nonna era più forte. Mia nonna aveva questo senso del dovere che avevano purtroppo tutte le donne che hanno oggi 90 anni, anche molti uomini, ma insomma la donna era proprio veramente molto forte ed era chiaramente una pressione sociale. Che faceva sì che dovevano sempre, come dire, sempre essere presenti, sempre, ed è quello che secondo me ha reso Elisabetta quel sovrano inossidabile, ma a che prezzo? Però poi questa è la cosa su cui secondo me ragionare. Vabbè, ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. Serpent and the King su Radio Rock. 3899 106 600.
Il durissimo jacuzzi di Giorgio Dell'Arti.
Prima c'era un forte senso del dovere, perché non ci potevamo permettere di non averlo. Ora il benessere diffuso in cui viviamo ci ha inculcato un forte senso dell'apparire, che ha sostituito quello del dovere. Non sono sicuro che sia un bene, ma al di là di questo, guarda, dell'apparire, che secondo me io non vedo questo passaggio tra il senso del dovere e il senso dell'apparire. Io credo che allora è chiaro che l'alternativa non è che può essere me ne fotto di tutto e non me ne, no, perché poi
al solito
si polarizza, no? Cioè o uno c'ha il senso del dovere oppure non fa un cazzo, cioè
se ne fotte di mezzo, no?
Poi c'è un discorso anche di responsabilità, no, più che di dovere, però dico dai ragazzi,
però io credo che in questo
in quella maniera lì
la pandemia ci sia venuta in soccorso, perché è da allora che, per esempio, per quello che riguarda tutta la materia dell'informazione intorno al mondo del lavoro, l'esperimentazione sui 4 giorni, sempre più gente che lascia il proprio posto di lavoro per cercare un altro modo di vivere, chi cerca di mantenerlo ma ridiscutendo gli impegni, forse la pandemia, un'esperienza negativa.
Da Carlo III in giù abbiamo capito un po' tutto.
Sì,
abbiamo
tutto capito, secondo me parte da Carlo III.
Buongiorno
vai. Ragazzi, io sogno un giorno che tutte le forze dell'ordine, militari, buttano a terra i fucili e tutto quanto, si girano e dicono ma fatevela voi la vostra guerra di merda, e quei 3-4 coglioni rimangono lì e si guardano in faccia, forse è la fine della guerra.
Bello, mi piace questo qui, vai, sentiamo. Pensa, vai,
che erano belli i tempi in cui c'era la tempra, la ritmo, la regata, la groma.
Allora Tiziano dice io temo che ancora non ci avete capito molto, e allora Tiziano spiegacelo a te.
Rispetto a cosa, Tiziano?
No,
perché
rispetto
è vero,
alla vita, alla vita.
Ah, allora sì, hai ragione,
alla vita. Spiegacelo tu. The Serpent and the Carlo III. Carlo the Third.
Stamattina poi abbiamo scoperto che è re praticamente di tutto.
Esatto. Allora, senti, intanto vi dico subito che su una spiaggia di Vestum in Campania un uomo ha trovato una gamba umana. La procura di Salerno ha messo la gamba sotto sequestro.
Pensa, una volta ci si trovavano le tazze del cesso.
Adesso la gamba umana. Mi piace tantissimo la procura che mette sotto sequestro la gamba. Allora, fermi tutti, la gamba non
qua.
Si tocca.
Non toccata con la gamba.
Custode giudiziario l'uomo, forza. Custode giudiziario della gamba. Cinque animalisti sono incatenati al cancello d'ingresso del Castellè, la riserva faunistica di Trento, dove sono rinchiusi gli orsi JJ4 e M49. Sono incatenati 5 animalisti al cancello.
Sì, io pur non essendo un animalista di quelli, no, integralisti,
incateneresti anche te?
Io per sta storia dell'orso vado fuori di testa.
Eh beh, sì, non ha
senso. Mi fa impazzire, perché non riesco a capire il cazzo di motivo per cui noi dobbiamo ucciderli invece no, di, certo, essendo cazzo degli esseri senzienti, irrazionali. No, no, no,
no, no, no, non credo, non credo. Allora, la notte fa venire, allora, attenzione che un muratore ciceno a Nizza Monferrato picchiato moglie e figlia per l'ennesima volta. La ragazza non ce l'ha fatta più, ha preso un coltello e gli ha piantato nell'addome.
Sì.
Ragazzi, purtroppo è andata così.
Ho letto dei commenti da, come dire, in un posto civile dovremmo calmierare. Però leggendo quello che ha raccontato poi la figlia, dicendo che in realtà quando erano piccoli era ancora peggio, cioè il padre sfogava quotidianamente.
Il fatto di dire che non va bene che una persona ammazzi il padre, punta, non è perché, ma anche per lei stessa, certo, cioè non va bene perché...
Voi pensate che trauma, dire, si porta dire, perché tanti, senso, che dicono,
non era
brava,
così che doveva,
bene, no?
Non era così che doveva, esatto, andare, non era così, esatto, che doveva finire, esatto, la storia. Comunque, la Juve ha perso al Maradona per Allegri, terza sconfitta nelle ultime 5 gare. È per la volta che devono fare una cosa buona, non l'hanno fatta, vabbè.
Però quando perdono c'è sempre un...
Sì, quello sì, un po' vero. Bologna batte l'Atalanta e non si ferma più, non si ferma
a
più.
A conferma del fatto che Thiago Motta potrebbe non essere solo un fuoco di paglia, ma invece...
Sì. No, adesso arriveremo a fine stagione, a 3 giornate alla fine. Ma attenzione, Bologna prima o poi crolla, prima o poi crolla.
Ragazzi,
perché
è finito.
È finito. Vabbè, comunque, Cagliari-Empoli 1-0, Verona-Sassuolo 1-0, Frosinone-Lecce 1-1, è iniziata la Formula 1. Max Verstappen, che strano, ha vinto il Gran Premio del Bahrain, ha dato tipo 25 secondi a tutti. La Ferrari con Sainz solo terza, Hamilton deluso.
Deluso. No, ti chiedo, da io la seguivo molto di più prima, negli ultimi 10 anni molto meno. Mi chiedo.
Penso io a dirti tutto.
Ecco, voglio sapere una cosa. No, una previsione.
Una previsione.
Solitamente in quello sport, quando la differenza è di 25 secondi, per l'appunto, che significa un'era geologica. In una stagione, ma tu riesci a
secondo me
il gap non si colma, 25, cioè se tu lavorassi
ti dico
per
colmarne
10,
la previsione verosimile che ci, per il 2024 che poi è quella di Verstappen lo vince a spasso, a meno di cose, insomma, che non gli auguriamo, ovviamente, perché dovrebbe rompersi entrambe le gambe e non e saltare 7 gare,
scoprire invece che non ama più,
e forse manco così, oppure potrebbe scoprire che non ama più,
no,
non
io
ama
dico
più questo sport, no?
Esatto, no, dico, sto campionato diamolo per archiviato, io parlo della stagione, diciamo, 25-26,
guarda, solo col cambio regolamentare che arriverà nel 26 secondo me si potrà veramente sovvertire,
addirittura devi ridurre i 25 secondi?
No, il cambio regolamentare potrebbe proprio scompigliare,
sparigliare
le carte, eccetera. Oh ragazzi, Rihanna, sapete Rihanna la cantante?
No.
Allora Rihanna,
fatto una marchettina, niente male.
Allora, marchettina la chiami tu?
Ma no, magari la potessi fare io. Cioè, magari ci fosse qualcuno che al suo compleanno
tu, l'espressione artistica di questa ragazza, me la chiami
No, alla fine ha fatto una gran performance, anche perché c'era una platea di invitati clamorosa.
Questa qua era Rihanna, per ricordarci, per capire una cosa. Rihanna, good girl, ho detto
lo dice,
io già,
Rihanna.
No? L'ho detto già io, vabbè. No clouds in my star. Questa era con Jay-Z, no, ti ricordo. Vabbè, comunque, insomma, Rihanna è andata a cantare alla festa di Anant Ambani. Dice chi è Anant Ambani? Anant Ambani è l'uomo più ricco di India. Allora, hanno trattato, non lei personalmente, credo, ma un suo agente, probabilmente. Strano, che abbia l'agente addirittura, Rihanna. L'agente nel senso che sono tanti,
Sono sì, no,
tanti.
Esatto.
Ecco. Gli hanno detto, vabbè, vengo a cantare alla tua festa, caro Anant Ambani, uomo più ricco d'India. Un'ora e mezza vengo a cantare, faccio un concertino. Per un'ora e mezza quanto gli voglio chiedere, se non quei 9 milioni di dollari, no? 9 milioni di dollari.
Ci pensi, non è che sia proprio tanto,
No, guarda che è giusto, sarà brava. Secondo me si è anche contenuta, gli ha fatto lo sconto. Allora, finito il concerto, non si è fermata neanche un minuto ed è volata via. Quindi ha fatto il concerto, incassa 9 milioni di euro e va via. Dove l'ha fatto? A Jamnagar, nel Gujarat, dove si trova la raffineria di famiglia di Anant Ambani.
Vicino un auro.
Anant Ambani. Numero di canzoni cantate 19, costo del set 64.000 euro al minuto. Cioè ogni minuto 64.000 euro.
Se la performance è bella.
Costo finale della 3 giorni, perché lui ha organizzato una 3 giorni, che gli sono costati, sì, 9 milioni di dollari, ma in tutto 140 milioni sterline.
Se tu ci ragioni un attimo,
sì,
se organizzi una 3 giorni, quanto vuoi spendere?
No, ma
alla
meno
fine
di quello poi alla fine non vale la pena. Tra gli ospiti Bill Gates, Mark Zuckerberg, Blackstone... Stefan Schwarzman, Maurizio Paniconi, l'amministratore delegato della Disney, Bob Iger, Ivanka Trump, Luigi Tracasti, il produttore musicale Adam Blackstone, decine delle star più importanti del firmamento di Bollywood e del cricket anche. Nessuno si è potuto portare più di due bagagli. Hanno detto non,
non cominciamo.
Non cominciamo più di due bagagli.
Se no c'è la multa.
Tre per le coppie. Quindi siete in coppia, al limite possiamo arrivare a tre. Il servizio di lavanderia ha garantito la restituzione dei panni lavati e stirati in tre ore, ma non vi portate i bagagli.
Non più di due.
Non vi portate
Non cominciamo queste cose
perché hanno fatto questa cosa? Perché era il matrimonio del rampollo. Del rampolo di Rantambani, che è previsto per il 12 luglio. La sposa si chiama Radhika Merchant, 29 anni, un anno più grande di lui, danzatrice classica, laurea a New York, donna d'affari.
Mentre
Amam Tambani è il figlio più piccolo di Mukesh Ambani, petroliere, patrimonio di famiglia 114 miliardi di dollari secondo Forbes, l'uomo più ricco di Asia e il nono al mondo, appunto sempre secondo Forbes. Lo sposo è obeso.
Sì,
Puoi confermare?
Perché io in cui poter confermare
208 kg pesa. 108 kg, però adesso è molto dimagrito. E altro problema, purtroppo, ragazzi, è asmatico. Quindi questa è la situazione.
E diciamo che non fa molto bene avere tanti chili in più quando si è asmatici.
Oh, per la notte, lui ha preso come si chiama? Anant Ambani. Complicata. Anant Ambani ha preso Rihanna. Ma sei anni fa si era sposata l'altra figlia, si chiama Isha, e aveva ingaggiato Beyoncé. Quindi Beyoncé,
vedi, c'è una battaglia
il cachet non si è mai saputo. Oggi lo sveleremo. Anche 3899 perché... 106.
Esatto. Tra 20 minuti Beyoncé sarà qui.
Lo sposo era Anand Pirama, figlio di Ajay Gopikisan Piramal. Piramal. Mani in pasta in molte faccende. Dal farmaceutico.
Che fa
lei? Mani in pasta in molte faccende. Allora, caro Ajay Gopikisan Piramal, lei cosa fa nella vita? Mani in pasta e molte faccende.
Mani in pasta.
Dal farmaceutico agli imballaggi in vetro, patrimonio al tempo 5,4 miliardi. Oggi, poverino, purtroppo è alla soglia di povertà, solo 3 miliardi. A quell'epoca il patrimonio di Ambani era stimato in 47 miliardi di dollari. Nella classifica di Forbes era 19esimo, quindi che vuol dire? Che mentre un consuocero, attenzione su questo, mentre un consuocero è salito, l'altro è sceso.
Ai! Che sta a significare?
Che sta a significare questo? All'epoca c'erano Hillary Clinton e Arianna Huffington. L'invito consisteva in un cofanetto decorato che aveva all'interno collane, cioè l'invito, c'aveva dentro collane e pietre preziose al valore di 300.000 rupie, cioè circa 3.600 euro l'invito. Che poi tu dici, ma con un invito
ma
tu così.
Adesso che balla, ma che regalo gli fai?
Ragazzi.
Cioè, a lui cosa regali per il compleanno?
E tra l'altro dissing, perché tre anni fa i giornali cinesi sostennero che l'uomo più ricco d'Asia non era Ambani. È quel signore con le mani in pasta in molte faccende. No, è un cinese, chiaramente, dissero i cinesi. Siamo noi l'uomo più ricco d'Asia. L'ex giornalista Zhong Shanshan, re delle bibite, titolare della Nong Fu Spring, la fonte del contadino, secondo Forbes il 19esimo uomo più ricco al mondo, il più ricco della Cina. Inizia a 34 anni, dice come fai tu a diventare il più uomo più ricco di Cina? Ho iniziato a 34 anni, risponde lui, vendendo funghi, gamberi e tartarughe sull'isola di Hainan. E in men che non si dica mi sono trovato miliardario.
Va bene. Non è vero mai.
Ho deciso che è vero. La società degli Ambani si chiama la società degli Ambani fa un po' ridere, si fa la società dei magnaccioni. Si
la
chiama
società degli Ambani.
Si chiama Reliance Industries. Vabbè, insomma, è come praticamente dice cosa vale questa società. Allora hanno fatto detto vabbè, diciamo, calcola questo, che è come se Exxon Mobil, sai, la compagnia petrolifera. Exxon Mobil, Amazon, AT&T e Dow si fondessero in un'unica società, allora lì avrebbero unita. Cioè lui si potrebbe comprare queste quattro società, diciamo, se volesse.
E metterle insieme.
Lui aveva, perché praticamente Mukesh e Anil erano i due eredi di Dhirubhai Ambani. Voglio fare, non so perché sto facendo
no, no,
la storia della famiglia Ambani.
Allora, oggi solo per poter dire i nomi.
Bravissimo, la storia della famiglia Ambani. Quindi
e non tralasceremo nessun parente.
Loro erano, perché ieri ho finito di vedere Succession, mo sto fissa per essere delle dinastie familiari.
Con l'unico dubbio, Ambar Ambani qui è quello con le mani in pasta, no?
È Dhirubhai. No, Dhirubhai Ambani.
Allora Ambani, la famiglia Ambani.
Ambani.
Il signor Ambani.
No, è il
non
consuocero,
è il consuocero di quello con le mani in pasta.
Un Ambani c'ha il consuocero con le mani in pasta.
In molte faccende.
Mentre Mukesh e Anil sono i due figli di Dhirubhai Ambani che si sono divisi, hanno litigato e sono divisi. Mukesh si è tenuto petrolio, chimica e petrolchimica. Anil, finanze e telecomunicazioni. Anil triplicò il patrimonio a 40 miliardi di dollari e poi perse tutto. Clamoroso il suo comportamento a Londra nella causa che gli avevano intentato tre banche cinesi. Vostro onore, il valore dei miei investimenti è crollato, il mio patrimonio disponibile è zero, quindi non posso liquidare alcunché per far fronte alle richieste delle banche. Il giudice non gli credette.
Ambani, non ti credo.
Ad Anil Ambani.
Tu c'hai un consuocero con le mani in pasta.
Il suo stile di vita sfarzoso denota asset non dichiarati. Non si possono cancellare le immagini della casa palazzo di Mumbai da 1500 metri quadrati, 70 metri di altezza, dotata di eliporto e hangar sotterraneo per elicotteri. Chiaramente ha molto denaro occultato. Risposta di Anil: il palazzo principesco di Mumbai non è mio, ci vivo in affitto senza pagare la prigione.
Non pago affitto.
Le banche cinesi prestavano soldi agli imprenditori indiani col vincolo che questi comprassero tecnologia cinese. Ragazzi, la storia è bellissima della famiglia Ambani. Voglio assolutamente leggere
quanto
un libro.
Non sappiamo un cavolo
sulla
di
famiglia
niente
Ambani
sulle altre parti del mondo. Sta roba di Ambani qua, Mamba Rambani. Tra l'altro lì ricchissimo, che ci si potrebbe comprare da tutti.
Tutti noi,
più
sì,
e più volte.
Sì, sì.
E tenerci fermi seduti lì. Ah, tu stai fermo oggi. Poi arriva il consuocero e fa: io
la
mani in pasta.
La storia del nuovo
faccende.
Uomo più ricco di Asia inizia col figlio di un maestro delle elementari che va a fare l'operaio nelle raffinerie di petrolio dello Yemen. Torna in India con appena 50.000 rupie in tasca, pensa. Torna poverissimo. E nel 77 apre una piccola azienda tessile.
Una bottega.
Questo è il primo miracolo del padre di Mukesh, Dhirubhai Ambani. Dhirubhai Ambani,
cioè, scusami,
principe
il papà,
del poliestere.
Il papà del primo Ambani.
Del nonno.
Okay.
Nonno di Ambani. Di Ambani. Otterrà dal fratello, dal governo di Indira Gandhi, un'importante concessione per la produzione e manifattura del filato di poliestere. E cementerà così le fondamenta dell'impero Reliance. Alla fine anni 70, nonno di Dhirubhai.
Ok. Dhirubhai Ambani.
Perché mi viene a dire di Dhirubhai, invece non è di Dhirubhai, è Dhirubhai.
Dhirubhai
Ambani gestiva le società con una stanza in una stanza di 33 metri quadrati con un telefono, un tavolo e tre sedie. Fine 70. Oggi è l'azienda più potente dell'India, il suo amministratore è l'uomo più ricco del continente. In quegli anni 70 la famiglia Ambani, papà, mamma. Scusa. Papà, mamma, i fratelli Mukesh e Anil dormivano in un normale appartamento di due camere da letto a sud di Bombay. Oggi Mukesh, astemio e vegetariano,
bello, mi piace, bravo, cos'è?
Dice di adorare le semplici polpette di riso. Non so perché sto leggendo sta roba,
no,
mi
è
conquista. Cioè, più vado avanti più mi conquista.
Le polpette
di riso idli intinte nella zuppa di verdura sambar che mangiava da studente. Abita con la famiglia nella residenza grattacielo più costosa al mondo. È la famosa, dopo ve ne parlo che è importante, è la famosa e bizzarra Antilia da 2 miliardi di dollari, che in Altmont Road svetta con i suoi 27 piani, tutti suoi, sui cieli della metropoli, 9 ascensori interni, 168 auto, 3 eliporti sul tetto, 600 servitori. Perché si chiama Antilia? Perché è ispirata all'isola di Antilia. Vabbè, era semplice. Il leggendario pezzo di terra nel mezzo dell'Atlantico, avvistato, sognato e narrato secoli fa da un pugno di stupefatti naufraghi portoghesi. Un'isola diventata famosa per la sua forma stranamente geometrica, un rettangolo disseminato da insenature squadrate, proprio come il grattacielo a cui dà il nome, che per le sue 7 città immensamente ricche.
A questo punto, perché sto signore Ambani non si compra Nauru e la rilancia?
Potrebbe.
Scusa, Nauru,
oppure potremmo vendergli Radio
un
Rock.
Un pacchetto di sigarette.
Potrebbe investire in Radio Rock. Pensa che deve farla diventare la radio più forte del mondo.
Di tutto il mondo.
Già lo è.
Sì, ma con lui avremmo una certificazione,
con
capisci?
Con lui avremmo la certificazione che ci spetta.
Senti.
Vogliamo dire questo? La certificazione che ci spetta.
Mamma
mia, non so perché ho fatto questo focus.
Bamba.
Famiglia Mauri.
Ma tra poco approfondiremo.
Mauri, come si chiama? No, Mauri, che ho detto?
Famiglia Ambani. Mauri, cazzo. Mamba. Mamba.
Mamba.
Radio Rock Podcast.
torneremo, ragazzi, torneremo sulla storia meravigliosa e avvincente della famiglia Mamba. Eh, no, come si chiama? Famiglia Mamba? No,
Ambani.
Ambani, scusa.
Avremo degli ospiti molto particolari.
Sì, sì, ci sarà Mamma Mamba.
Probabilmente sì.
E poi come sarebbe? Mamma Mamba Ambani.
Mamba Ambani.
Torneremo tra poco a occuparcene. E vi
ce lo chiedete in molti.
Ci sarà un volume anche che potremo offrirvi per approfondire la questione.
Sì.
Prima però, voglio sentire cosa ne pensa. Sì.
Lui ci ha anche scritto stamane per dire: vi prego, fatemi intervenire.
Il dottore Roberto Gol di Studio Gol. Buongiorno Roberto.
Buongiorno.
Come stai?
Buto Ambani a tutti.
Ecco, no, allora per favore non facciamo della facile ironia sulla famiglia Ambani, che ci si compra tutti noi. si compra Studio Gol. E Radio Rock li fonde insieme praticamente, quindi...
Vabbè, già non è che fa niente, già sono fusi insieme.
No, appunto.
Io farei un attimo mia una riflessione molto approfondita di Alessandro.
Sì, grazie.
Rocchi, lì presente. Sì. Allora io dico, caro Ambani, tu hai un patrimonio di 90,9 miliardi di dollari.
Anche di più.
Diciamo, con un miliardo per l'acquisto, e non dico tanto, un altro miliardo per la campagna acquisti, ti prendi la Roma,
sì,
e fai godere per una mezz'ora.
Non ci aveva pensato, glielo proponiamo noi questa mattina. Comunque Ambani c'ha 114 miliardi di dollari di patrimonio, ti è. Anant Ambani.
Una cosa cambiano.
Anant Ambani, figlio di Mukesh Ambani, figlio di Dhirubhai Ambani. Cioè, la linea è così, Dhirubhai è il papà. Cioè è il capostipite. Poi c'è Mukesh e Anil. Anil è quello che è andato, diciamo che è andato a Londra dicendo: non c'ho più soldi,
sì, non c'ho più niente, soldi. Aiuto.
Mukesh è il papà di Anant, e Anant è il babbo di quello che si è sposato, che ha invitato Rihanna e gli ha dato 9 milioni di dollari per un'ora e mezza di concerto.
Ok.
Che secondo me l'ha portata a casa anche con una cifra tutto sommato abbastanza abbordabile.
Abbastanza buona.
Vabbè, come va, caro dottore Roberto? Il tuo weekend com'è andato? Tutto bene?
È stato ottimo, sono stato il moderatore di un congresso a Milano di implantologia, quindi devo dire buono.
Senti, c'è subito una domanda per te da parte di di Sonia, che dice: dottore, le assicuro che io ho una corretta igiene dentale, mi lavo i denti ogni volta che mangio e passo il filo la sera, malgrado tutto ciò negli ultimi mesi ho notato due macchie nere tipiche delle carie su due denti posteriori, com'è possibile? Non basta forse allora l'igiene?
Allora, intanto la domanda è: il filo lo passi prima o dopo?
Certo, quella è la domanda fondamentale.
Da lì si
capisce tutto,
Se questione. Se tu lo passi dopo, è per quello che ti sono uscite fuori queste macchie nere. Le macchie nere sono carie, e le carie non dipendono esclusivamente, grazie al buon Dio, dal generale, altrimenti qua.
Che zozzone, piega anche... grazie, che così posso fare il dentista. Vergognati.
Scusa, non ho capito, è così che funziona.
Ma quando arriva Ambani?
Era Ambani, come se fosse Ambani, tra l'altro, ricordiamo.
Come se fosse Ambani, esattamente.
Bene, ottimo. Intanto ci hanno mandato una foto del rampollo e di sua moglie. Allora, lei molto molto carina, bella ragazza, e lui pure non è male. Cioè, nel senso, sembra effettivamente Max Angioni in sovrappeso, ci dicono. Però tutto sommato c'ha un suo...
Però poverino, bisognerebbe fare qualcosa, c'ha pure l'asma questo.
Aiutiamo. Allora, va, deve dimagrire
perché deve comprare, per questioni
di salute. No, però devo dire che non è mica brutto, è un bel ragazzo.
Cioè, deve rimanere in vita, se no non si compra niente.
Ma rimarrà in vita sicuramente.
Vabbè, se no vale, prima o poi ci penserà mio figlio a comprare la Roma. Adesso andiamo avanti.
Ma sì, dai. Sì.
E Radio Rock non ho capito. La Roma e il Radio Rock li fondiamo insieme.
Sì,
oggi siccome ho finito Succession, c'ho una brama in testa di fusioni.
Proprio anche di fusioni
economiche.
La fusione, io ti dico subito, la possiamo fare anche adesso, ma ad una condizione.
Sì.
Fuori Giuliano Leone da questa radio.
Ah, vabbè, se ne può parlare.
È un cazzo Giuliano Leone.
Se ne può parlare. Facciamo un apriamo un tavolino? Vogliamo aprire un tavolino?
Apriamo
un tavolino. Allora, intanto dobbiamo, che cosa c'è, Gigi? Fammi capire. Che cosa c'è?
Studio Call. Piazza dell'Alberone 31. Telefono 06 789 346. WhatsApp al 334 840 7923. Sì. Per info studiocall.com.
Ti rendi conto da dove siamo arrivati? Si è imparato tutto a memoria.
Bravo Gigi.
È stato però il garage, ragazzi.
È dimenticato. Allora, caro Gigi, ti sei dimenticato due cose importantissime: che allo Studio Call c'è un comodissimo garage convenzionato che vi permette di posteggiare la vostra auto senza problemi e in grande sicurezza con gli amici del garage, che devo dire sono tra l'altro due ragazzi squisiti.
Squisiti, bravo.
Persone per bene, con cui farete anche amicizia, voglio dire anche questo.
E forse di più.
Non dico altro. E poi a pochi passi dallo studio call, e poi è il dentista dei bambini. Voglio dire anche questo. Quindi la prossima volta devi inserire anche questo.
E delle vecchie.
Caro il nostro Gigi Bilancioni, cosa hai scelto questa mattina musicalmente, dottor Call?
Oggi un nostro ascoltatore paziente, Nicola, ha scelto Rage Against the Machine con Bomb Truck.
Bene, allora l'ascoltiamo subito, è il super classico di quest'oggi. Ringraziamo il dottor Call di Studio Call. Appuntamento a mercoledì prossimo.
Ciao,
ciao dottore Call. Ciao, buon lavoro. Radio Rock Podcast. Sentiamo un po' di vocali, 3899-106-600, vediamo chi c'è, ripartiamo da qui.
Buongiorno,
vai.
Radio Rock, buongiorno a tutti.
Ah, buongiorno a te.
Guardate che Thiago Motta era forte anche come giocatore, eh.
Beh sì, non abbiamo detto mai il contrario, però come allenatore diciamo non aveva iniziato proprio, prendi il Genoa, insomma, non aveva iniziato proprio.
Gli esordi facevano ben sperare, però diciamo che a Bologna ha trovato la sua consacrazione e sta dimostrando gara dopo gara di
questo
essere
la dimostrazione di che cosa?
La famiglia Ambani.
Allora, farmi per favore, per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, un piccolo recap di quello che hai colto, di quello che hai capito della famiglia Ambani?
Allora, dobbiamo tutto a cosa? A lui, il capostipite, di Rivindindin Bambani. Lui che cosa fa? Tanti anni fa.
Non fare del facile razzismo.
No, chiedo. Tanti anni fa parte da zero perché torna a Lindo, stava lui con pochi 50.000 rupie, quasi niente. Grazie ad un provvedimento del governo che lui sa captare. Attenzione, cosa fa? Si lancia nell'industria tessile a grandi livelli investendo in un ufficiuolo. Pensate, di soli 33 metri quadri, due sedie e tre telefoni. Chiama qui, chiama lì.
Ah, c'erano più telefoni che sedie, quindi.
Sì, praticamente
interessante.
E dentro una sola persona lui. Pensate che difficoltà. Due sedie, tre telefoni, lui da solo. E saltava, dirmi in bambani.
Allora,
cosa
io direi, bravo.
Cosa
non ti interrompere. Cosa
fa
lui? Vincente, però direi che la possiamo scrivere tutti insieme, la storia della famiglia Ambani, e poi la registriamo.
Bella!
E facciamo una nuova epopea, la storia della famiglia Ambani.
Che sarà un musical e un film.
Anche se ha vinto il solito maxi, ho visto la buona Ferrari, consistente e solida, buon primo passo verso il 2026 con il cambio di regolamento. Ricordiamoci, dovevamo l'anno scorso quel degrado gomme. Sì, sì, per carità, però
cioè 26 tra due anni,
ragazzi, di arrivare terzi con 25 secondi con 30 secondi di svantaggio, insomma, vabbè. Per me andavano bene pure tre piotte e la cena, ci scrive qualcun altro. Ma avete visto il film horror dei Foo Fighters? No, non dei Foo Fighters, di Dave Grohl, molto carino, molto divertente. Però recitavano un po' tutti i Foo Fighters, compreso purtroppo lo scomparso Taylor Hawkins. Ma almeno l'ha detto come se fosse Arantanvani. Non fate degli spiritosi, spirito di patata. Ma se li scarica sui 140 milioni o no? Se li scarica, no? Io gli inviti del mio matrimonio li ho fotocopiati, ecco, per dire che non è proprio la stessa cosa. Vai, sentiamo.
Allora, se quello si è piato le comunicazioni, quell'altro è. Io che ho bisogno, ce l'ho ma la soppiata nel culo perché con tutte le pecore mi tocca pure l'avvocato.
Sentiamo, vai.
Vi dirò. Io farei fare molte più feste del genere ai miliardari in modo da rimettere il loro patrimonio all'interno dell'economia.
Ma è giusto, deve essere così.
Quando diventerò presidente intergalattico dell'universo, la prima cosa che farò è togliere i miliardari.
Noi
perché
miliardari.
È una cosa assurda che esistano i miliardari.
Bravo, togliamo i miliardari.
Perché li togli?
Per
togliere i miliardari.
Un milione di secondi equivalgono a 11 giorni.
Ecco.
Un miliardo di secondi sono 33 anni. A me questa cosa mi ha sconvolto.
Alessandro, rifletti, e non solo allo specchio.
Allora, posso dire una cosa?
Allora, Naima è stata sconvolta. Mi interessa però di capire come li togli i miliardari. Cioè, li ci togli con i miliardari. Come li togli?
Cioè, vuoi fare un genocidio di miliardari?
No, oppure, che ne so, come li vogliamo togliere? No, è interessante questo discorso.
Ma perché io non riesco a
tassare, forse, tassare i miliardari?
Togliere è una parola importante. Cioè,
quindi come li togliamo i miliardari?
Non credo fisicamente, forse li vuole espropriare di tutti i loro averi per distribuirli, credo. Però mi sembra
Aspetta un attimo, però se io ho miliardari, no? Quindi se io ho 900 milioni...
No.
Non mi puoi togliere niente, no? Però se io arrivo al miliardo mi togli, allora io non ci arrivo.
Vedi come sei italiano,
non arrivarci.
Si è trovata la legge.
No, chiedo, io ho 900 milioni, poi gli altri 900 milioni da colla a te, così tu...
Ma io m'accollo una certa.
Vabbè, allora, vediamo un po'. Hamilton, hanno ritrovato, sta ancora a girare per il paddock. L'anno scorso erano 40, ma c'è Rihanna che fa come Baby Gay e dice il suo nome a inizio dei brani. Beh, casomai è il contrario, che Baby Gay fa come Rihanna. Comunque, vediamo ancora chi c'è, vai, sentiamo, vai.
Comunque, di Rubai Ambani è quello che gli ha rubato i soldi. Di Rubai Ambani.
Non fate dell'ironia spicciola, stupida
sul
senza senso.
Degli
Ma grazie alla tempra della generazione passata si sono potuti creare imperi da pochi spiccioli con molto sacrificio personale. Sì, ma a quale prezzo però? Guarda di Succession, amico mio.
Guarda.
Poi vediamo ancora, vai che c'è, vai. Tanti messaggi, dai.
Ma senza averlo visto il paziente, come si fa a dire che due macchie nere sono due carie? Cioè, i dentisti vedono carie ovunque.
Attenzione, un attacco frontale.
A buffo. Macchie nere non sono per forza due carie, magari è solo una reazione. Poi il filo passato prima o dopo. Che cazzata.
Allora, attenzione, durissimo attacco da parte della nostra amica Fede.
Allora, Fede, però qualificati, perché se sei
dentista, Fede odontoiatra.
È una dentista?
No, che ne so, dico.
No, dico perché questa tua obiezione, questa tua ironia così a critica, la posso accettare se tu fai lo stesso lavoro del dottor Cole e allora vi confrontate da professionisti.
No.
Se no sei l'ennesima persona che parla a cazzo. Quindi sai che ti dico, quando arriveranno gli Ambani che compreranno tutto?
Non lo so, non
tu
lo so.
Tu vorrai via, va bene?
Praticamente nel Ambani c'ha pure una figlia, se serve un marito, io.
Ma io non fallo spiegare.
Io cosa
poi che si è sposata 6 anni fa? Dai, sentiamo.
Buongiorno Radio Rock, buona settimana. Allora, sì, è vero, Diego Motta non ha avuto un giro di carriera facile come allenatore. Però anche Conte retrocesse con l'Arezzo dalla B alla C.
E sbagliato, scrive
Allegri
anche
debuttò con Cagliari con 5 sconfitte consecutive.
Poi dopo cazzo ce ne frega.
Avuto, no, stanno vabbè. Avendo una buona carriera.
Sarebbe interessante sapere il dottore, il pensiero del dottor Cole sulla guerra a Gaza. Ma più tante volte ne abbiamo parlato con il dottor Roberto Cole. E faremo un focus, fra l'altro, sulla guerra a Gaza. Il dottor Cole che verrà qui in studio e parleremo 6 ore. Allora, attenzione, sentiamo chi c'è, vai.
Ma è stato già detto Volkswagen Tirocchi?
Penso, no, oggi ancora
circa
no.
5 anni fa,
a me
però
viene solo a dire, ma che cazzo del mondo è?
Che cazzo del mondo è, ragazzi? No, Paniconi non c'era, ha di nuovo la dengue.
La dengue.
Allora, in pratica pagavi il biglietto per entrare a questo completo, assurdo. Pagavi il biglietto per entrare a questo completo. Oh, e Walter Cialdini con coniuge verrà anche.
Sì.
Walter Cialdini, ma non era Roberto Cialdini,
Roberto.
A rantambani con scappellamento a destra. Va bene, sentiamo, vai.
Ho sbagliato tutto, dovevo vendere funghi pure io, così a quest'ora sarei stato ricco come John Zengen.
Bene,
certo, tu la fai facile.
Bravo Ale. Bravo Ale. Per eliminare questi miliardari potremmo fare la conta a Marabacci Cimbarabani. Ma che c'entrano? Tu dici per farli fuori.
Marabacci Cimbambani, 3 miliardari sul conto.
Oh, e la nostra amica Zadè dice che una sua amica era quel matrimonio. E allora fatti raccontare a Zadè. Sì, tutto
no,
quello
che Zadè, mandaci le foto.
No, beh, le foto no. Facci raccontare.
No, stiamo perculando 2 ore.
I panettoni Motta stanno andando di gran moda.
Allora, puoi togliere il miliardo dal miliardario, ma non puoi togliere il miliardario dal miliardo. Ricordati questo. Oh, che cazzo di mondo di merda è questo? Giustamente Mirko tuona, dove si muovono critiche al sommo dottore Roberto. Cioè, che mondo abbiamo costruito?
Cosa abbiamo
che
fatto?
Che mondo lasceremo ai nostri bambini quando... Dico bene. Quando facciamo, addirittura al dottor Roberto muoviamo delle critiche.
È vergognoso.
È veramente tutto vergognoso tutto ciò. Dove arriviamo? Dove andremo a finire in questa maniera?
Bambani.
Tra pochissimo, Unfamous.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.